Buongiorno a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori, sono Massimo Montens, come ogni giorno 9.40 puntuali con il nostro Press Corner a cura della redazione di Radio Città Aperta. È un saluto che vogliamo dare raccontandovi le cosiddette notizie a piede libero che andiamo a pescare solitamente da articoli, approfondimenti apparsi un po' in giro, quotidiani, siti e quant'altro, però stamattina io faccio un'eccezione, senza grandi autorizzazioni, senza grandi confronti con i miei colleghi, però diciamo voglio commemorare un grandissimo artista, un grandissimo letterato, una grandissima persona, ma soprattutto lo faccio perché Chino, che è morto a 88 anni, quindi un'età sicuramente buona, avanzata, ci ha lasciato tante cose. Chi era Chino e perché vi voglio raccontare di Chino, quindi non sicuramente per piangerlo, come poi sentirete anche delle parole di un giornalista della Stampa che ha scritto di lui, ma per invogliarvi, no? Invogliarvi più giovani, anche quelli meno giovani, che però comunque ascoltano Press Corner, ascoltano la nostra radio, ci sono vicini e magari non sanno né chi era Chino e forse ne sanno anche poco di chi è stata Mafalda, il personaggio che Chino ha inventato e ha creato. Questo fumettista argentino, che in realtà era un po' argentino, è nato il 17 luglio, anche se nella sua anagrafe risultava il 17 agosto, parlo del 1932, e il suo nome vero era Joaquín Salvador Lavado de Jon, era famoso in tutto il mondo. Intanto il primo messaggio gliel'ha dato, visto che la notizia è lui che l'ha comunicata, l'editore argentino Daniel Divinsky, che su Twitter ha scritto: se morì Chino, tutta la gente buona nel paese e nel mondo lo llorará, cioè Chino è morto, tutte le brave persone del paese e del mondo lo piangeranno. Dicevo che si può parlare di Chino e di Mafalda insieme, però prima bisogna parlare del personaggio, chi era lui, perché ha scelto questo nome. Sicuramente i genitori avevano lo zio Joaquín Tejón, e quindi in qualche maniera Joaquín, questo nome ricorrente, gli era stato dato. Del resto lo zio era pittore e anche disegnatore pubblicitario, quindi quale migliore coincidenza. E si può raccontare appunto Chino in tantissime maniere. Io stamattina però lo voglio fare perché Chino viene ricordato per Mafalda, ma ha scritto veramente tantissimo, non solo di Mafalda ma anche della vita, del mondo. Ecco perché dico è un campione di letteratura, un campione di vita, un campione di sociale, anche se lui è passato per una persona schiva. E volevo proprio iniziare da, come stavo dicendo prima, dalle parole di Infelice, Alberto Infelice, che sulla Stampa, ovviamente un articolo che poi vi linkerò, lui lo ringrazia raccontando che cosa ci ha lasciato Chino. A lui, almeno dice Infelice, gli ha insegnato a essere bambino, gli ha insegnato a guardare le stelle, a sperare che tutto si sarebbe aggiustato. Ha insegnato la voglia di giustizia, di uguaglianza sociale, di libertà. Ha insegnato che le armi più acuminate contro la violenza dei prepotenti e dei violenti di qualsiasi regime sono il sarcasmo, il candore e l'ironia. Del resto Mafalda e le sue strisce interpretano questo. E continua Infelice: ha fatto di me e di milioni di altri bambini di antegenerazioni un adulto capace di guardare i più piccoli anche con amore e rispetto sconfinati, desideroso di far crescere la libertà dei bambini, il loro desiderio di esprimersi come più sognano, con tutti i loro difetti e i loro pregi. Infatti, continua Infelice, ha fatto di me un cittadino immaginario, anche di quella Buenos Aires piena di contraddizioni. E qui faccio un excursus io. La Buenos Aires che noi raccontiamo di Mafalda, ma vive Mafalda insieme ai Beatles, ma vive anche insieme a Che Guevara, insieme alle dittature fasciste, insieme appunto ai rifugiati politici che nel secondo dopoguerra in qualche maniera scappano e trovano rifugio in questa Argentina di tanti contrasti, e come dicevo l'Argentina del Che, ma anche l'Argentina di Diego Armando Maradona. E quindi, come dice Infelice, una Buenos Aires piena di ricchezza e di povertà e di grandi contraddizioni, dove le persone vivono una accanto all'altra in maniera naturale e anche crudele. Infelice ci dice anche che Chino gli ha insegnato ad amare le case, i palazzi, i loro profili contro il cielo infinito, dalle quali le finestre si vedono anche le vite degli altri, gli amori e i dolori. gli ha insegnato anche che l'ansia, l'angoscia e la paura, soprattutto dei bambini, potevano avere diritto di cittadinanza nella nostra vita e soprattutto avevamo diritto di cittadinanza anche di desiderare un futuro positivo. E per questo Ghino ci ha insegnato a sorridere anche dei nostri più clamorosi fallimenti, anche se Mafalda, insomma, dai 6 ai 7 anni era un personaggetto niente male. E poi vediamo, no, per chi non lo ricorda, che cosa fa Mafalda e come si comporta nelle strisce di Ghino. Ghino ha insegnato a Infelice che non si può essere felici se non sono felici anche gli altri, ma soprattutto che nulla può rendere felici come l'amore delle persone che ci stanno accanto e che non è il caso di vergognarsi di dirselo l'amore, di dimostrarselo, di essere capaci di riconciliarsi e ritrovarsi anche con le persone che sembrano essere diverse da noi. E vi racconto anche che Mafalda è vissuta mentre nasce Barbie, un personaggio completamente opposto, bella, bionda, ciglia ritoccate sugli occhi, un sex symbol degli Stati Uniti di quel momento, dove Mafalda invece rappresenta la ragazza un po' cicciottella, con i capelli ispidi, le cosce sicuramente un po' da, no, un po' da calciatore. E soprattutto Ghino ha insegnato a Infelice che il sorriso è un sogno di un'Argentina libera e popolare e un omaggio di un Sud America diverso, che invece era sull'orlo del disastro, può essere desiderata. E ha insegnato un po' a tutti, questo lo dico anch'io, la politica, l'amore, l'arte, il sogno e la speranza, tante cose importanti. E per questo Infelice dice che però una cosa non me l'ha insegnata, quella di avere la capacità di non piangerlo scrivendo queste righe, perché sicuramente è comunque un dispiacere per tutti l'abbandono della pianeta Terra da parte di questo artista incredibile, perché, come dicevo, se voi vedete quello che ha scritto, vi potete rendervi conto quanto è stato impegnato con questo personaggio, che, pensate, però ha fatto vivere per soltanto 10 anni. Perché vediamo com'è nata questa ragazzina, no, di 6-7 anni. È nata anche in maniera abbastanza occasionale, perché praticamente chi non aveva conosciuto un'agenzia, Agence Publicidad, che stava cercando un disegnatore per creare un fumetto che fosse una via di mezzo fra Blondie e i Peanuts, per pubblicizzare il lancio di una linea di elettrodomestici chiamati Mansfield, il cui logo doveva contenere una M e una A, e per questo ovviamente il nome di alcuni personaggi avevano poi ricondotto Ghino a creare Mafalda. Poi però non si fece nulla, questa campagna non si fece, e Ghino rimasero alcune strisce che usò per conto suo fino appunto a creare questo personaggio, questa bambina di 6 anni, con genitori qualunquisti, che odiava la minestra, ascoltava i Beatles, come dicevo prima, e aveva degli amici come Felipe, Manolito, Susanita e Libertà, e si occupava di grandi avvenimenti, pensate, ed è qui l'intreccio che comincia a farci capire come Ghino, anche se con una grande delicatezza, si occupa di tutto quello che ci riguarda. Infatti in quel periodo a Mafalda Ghino la fa occupare anche della guerra, la guerra del Vietnam, la coinvolge, no, nei fenomeni di fame, di razzismo, della questione femminista. Ricordiamo che la striscia viene pubblicata per la prima volta il 24 settembre del 1964 sul settimanale argentino più importante dell'epoca, la Primera Plana, anche se per poco tempo, perché poi nel 65 Ghino interrompe i rapporti di lavoro con questo quotidiano importante per andare a un altro quotidiano importantissimo, Il Mundo. Dicevo prima che il 25 giugno 73, quindi dopo neanche 10 anni, Ghino decide di non disegnare più le strisce di Mafalda e dedicarsi a strisce con personaggi occasionali, dedicati soprattutto al racconto e satira sociale di vita quotidiana. Perché? Perché Mafalda era diventata troppo grande, e lo aveva stancato, ma stancato perché Mafalda era appunto la sognatrice, la contestatrice, la rivoluzionaria. Dice: io ero stanco di continuare a ripetere che il mondo attraverso le parole di Mafalda funzionasse male, che ci sono guerra e povertà e poi che non cambia niente. Niente è cambiato da allora e questa è una tristezza infinita, diceva Ghino. E io spero che non sia così, anche se è vero che sono passati tanti anni da quando lui ha creato Mafalda e forse non tante cose, come diceva Ghino, sono cambiate. Però Mafalda in questi giorni, questo è l'altro motivo perché stamattina ho voluto ricordarvi la morte di questo grandissimo disegnatore, di questo grandissimo letterato, di questo grandissimo uomo, perché, no, sappiamo che in questi ultimi mesi c'è stata Greta Thunberg è un po' piccoletta, mi ricorda Mafalda, è un po', le sue contestazioni sono quelle assolutamente di Mafalda, che era inserita, come dicevo prima, in un contesto sociale e storico molto particolare, tant'è che Chino ha dovuto continuare a creare tavole umoristiche, ma nel 76, dopo il colpo di Stato e l'instaurazione della dittatura in Argentina del generale Jorge Rafael Videla, lo costrinse a trasferirsi a Milano, dove rimase fino al 2010. Mafalda, come dicevo prima, era ironica, arrabbiata, in continua polemica con gli adulti e con la gestione del mondo, quindi lei era assolutamente una contestatrice dell'adultità, di tutto quel mondo che il bambino vede adulto e che in qualche maniera vede non curarsi di lei. E certamente oggi, se Mafalda esistesse, piangerebbe veramente tanto colui che l'ha inventata e che l'ha creata. Tante cose si possono dire del personaggio di Mafalda, ma anche di tutto ciò che, no, che c'è intorno al fumetto, alla satira politica, all'ironia. Tantissimi personaggi hanno cercato anche di creare questo. Umberto Eco nel 1969 scrive nella prefazione al volume Mafalda, la contestataria, che è un'eroina arrabbiata che rifiuta il mondo così com'è, vive in continua dialettica col mondo adulto, che non stima, non rispetta, avversa, umilia, respinge, rivendicando il suo diritto a rimanere una bambina che non vuole gestire un universo adulterato dai genitori. Mafalda poi arrivò anche sul grande schermo con un film argentino di 75 minuti che non lasciò soddisfatto Chino, e fu protagonista anche di due serie di animazioni. Al momento del golpe, proprio nel 76, come dicevo, Chino si trasferì in Italia. L'Italia, quell'Italia che vide poi la prima traduzione di Mafalda appunto dallo spagnolo, e insomma da questo ne siamo anche contenti e fieri. Se Mafalda fosse vissuta durante gli anni della dittatura militare, sarebbe forse stata una desaparecida, dice Chino, ed è questo il motivo anche perché non la fa crescere. Una volta lo scrisse all'Ansa: non sarebbe sopravvissuta per il semplice fatto che aveva un cervello critico, molta gente è scomparsa solo per questo, quindi ecco l'intreccio, no, con la dittatura in Argentina, e solo per questo, tra di loro moltissimi sono stati giornalisti perseguitati dal regime. Infatti fra le stisce di Chino ce n'è anche un altro di personaggio, Susanita, che parlando con Mafalda in qualche maniera criticava questa situazione così molto pesante che viveva questo paese, come dicevo prima, di grandi contrasti. Volevo ricordare anche come è stata ricordata Mafalda, io direi anche bene, in maniera molto puntuale, durante la festa dei 50 anni, ormai 6 anni fa, nel 2014, e ne scrisse parecchio con Cita De Gregorio in un articolo su Repubblica di quell'anno, raccontando non soltanto il nostro Joaquin, ma raccontando anche questo personaggio, forse in maniera anche, parlo di Mafalda ovviamente, diciamo in maniera anche un po' più, come dire, un po' più italiana forse. Ovviamente parlando del padre, velocemente lei scende a raccontare che tipo di bambina era Mafalda, soprattutto impertinente, e ora che in qualche maniera era diventata una splendida cinquantenne, la Concita De Gregorio ci dice, un po' confrontandoci con il personaggio che molti di noi hanno conosciuto, dice: se aprite il frigo e dentro c'è un pollo, ma poi vedete un cadavere di pollo, allora vi rendete conto che siete cresciuti con Mafalda. Se questo invece non vi lascia, non vi fa insomma in qualche maniera nessun effetto, allora forse non sapete neanche chi è Mafalda. Se avete un mappamondo in casa, perché quando ne vedete uno sul tavolo del rigattiere vi coglie un istinto di portarvelo a casa, allora l'avete dimenticata forse, ma lei, Mafalda, non ha dimenticato noi. C'è una striscia in cui lei deve rispondere a una domanda in un compito a scuola, Mafalda, e in questa striscia gli viene domandato: se una persona nasce oggi, Mafalda, quanti anni avrà fra mezzo secolo? E Mafalda risponde ovviamente: ma 50, maestra. Però commenta anche: ma questo fatto che uno nasce dopo di te e diventa così vecchio è davvero deprimente. Quindi una satira anche un po' all'inglese, no? E come dicevo, Chino non pensava di farla crescere, perché aveva paura che in qualche maniera, come dicevo prima, l'avrebbero soppressa. Per chi non lo sapesse, come dicevo prima, Mafalda era argentina, ma come il papà era di origine andaluse, spagnole, quindi italiana di adozione, ma argentina come Borges e Maradona, come il tango e il malcontento. Queste sono le parole sempre di Concita De Gregorio in quell'articolo. Una bambina del terzo mondo, perché quella argentina era del terzo mondo. Però noi abbiamo imparato tanto da lei, soprattutto in Italia, anche durante il 68, gli anni 70 in Italia, quindi anche noi abbiamo intrecciato, abbiamo preso, come prendiamo come andiamo spesso, no, qua e là in giro per il mondo, abbiamo preso tanto da questo personaggio che contesta tutto. Questo ci aiuta anche a riflettere, e queste sono sempre parole di Concita De Gregorio, che cosa significa essere orfani, come lo è stato poi Joaquin. E di nuovo siamo anche chiamati a riflettere su quanti geni del Novecento siano stati orfani, quanto l'assenza dei genitori abbia contribuito al progresso dell'umanità nel XX secolo, quasi come, pensando a questa riflessione di Concita, come sia quasi necessario forse soffrire, no? In un'adolescenza priva di amore, priva di affetto, quell'affetto materno. Del resto 13 anni, l'età in cui Chino perde la madre, il padre a 16, è un'età in cui nella preadolescenza ovviamente il lutto è pesante e qualcosa ti provoca. L'unico bambino di cui dispone come modello a cui ispirarsi a quel punto è se stesso. E questa nascita per errore di Mafalda, come dicevo, si confronta velocemente con gli stereotipi dell'America di quel periodo. Quando ti ricordavo Barbie, la bambola USA appunto degli Stati Uniti, modello di bellezza, viene quasi naturale, no? Invece fare innamorare Mafalda di coloro che hanno sofferto in Vietnam. Dicevo, Barbie è bionda, snella e buona, Mafalda è piccola, nera e cattiva, le caviglie grosse, i capelli ispidi, la bocca ciabatta. Una bambina che dice a sua madre, capelli cotonati e gonna al ginocchio, quando la vede cucire con degli spilli in bocca, gli dice: la prima volta che vedo uscire da bocca qualcosa di acuto. E insomma, è una contestatrice veramente dalle midolla. E anche quando si confronta, no, con il Charlie Brown dell'epoca, e mi preparo a concludere questo mio racconto sperando che vi abbia un po' almeno così ispirato di andarvela a rivedere queste strisce, magari su Linus, no? La nostra rivista italiana che tantissimo ci ha tenuto compagnia proprio dagli anni 60 in poi. Charlie Brown è, in qualche maniera era il personaggio, no? Sempre impacciato, quell'americano che veramente è stereotipo, il contrario, no? del sogno, del mito americano, e manda una nazione intera in analisi, e Mafalda punta invece a fare la rivoluzione. I cespugli sono indispensabili alla guerriglia, questo diceva in qualche maniera Mafalda, e questo era quello che insegnava anche il Che. E Garcia Marquez l'ha amata subito, perché è una bambina che parla come un'adulta, e questo anche i Peanuts, che sono appunto quelle strisce che in qualche maniera poi hanno fatto epoca. Quindi insomma, una bambina impertinente che ci ha raccontato alla fine un po' lei, attraverso la matita di Chino, quello che è stato l'Argentina di quegli anni, ma anche quello che è stato il mondo di quegli anni. Andando sul pesante, Mafalda è un'utopista, è una protofemminista, Beatles, diritti delle donne, pace, rivoluzione, che portano la giustizia e che sgominano i corrotti, ma anche i suoi amici lo sono. Lo salutiamo così, quindi, Chino, con questo ricordo, con questo pensiero che ci ha lasciato tanto, ci ha lasciato soltanto Mafalda, premiata dal mondo intero. Come dicevo, l'Italia è stata per prima il primo paese a tradurla, e di lei hanno scritto Umberto Eco, Oreste del Buono, insomma ce la ricordiamo in questa maniera, con questo doppio intreccio, Chino e Mafalda. Andate lei a rivedere, io vi pubblico ovviamente sul sito il podcast con i link agli articoli, come facciamo di solito. Leggetevi gli articoli, ma andatevi a riprendere in mano la copertina di un Linus, magari, per leggere direttamente, no, che cosa diceva e che cosa raccontava tutti i giorni Mafalda. E ricordiamo Chino. Buona giornata a tutti, buon ascolto di tutto il palinsesto di Città Aperta. Mi raccomando, andate sempre sul sito a vedere appunto tutto quello che vi lasciamo, contributi, interviste, articoli e ospitate musicali. Stateci vicini, ma soprattutto commentate e scriveteci. Questo è quello che vi chiediamo, e questo è quello che darebbe importanza al nostro lavoro, se potete. Massimo Montens vi augura buona giornata a tutti.